Ben ritrovati in questo nuovo incontro, il 21esimo, per l'ora di dottrina. Stiamo cercando di approfondire la nostra fede e di soprattutto cercare in questi tempi di particolare confusione di dare un ordine a questi contenuti e in questo ordine cercare quindi di scoprire il collegamento tra le diverse verità della fede e commentando, abbiamo visto il simbolo apostolico. È un lavoro che forse può sembrare magari un pochino difficile, un pochino macchinoso all'inizio, non siamo più abituati a questo, siamo più abituati magari a un annuncio della fede, a una riflessione sulla fede, ma più a livello magari esperienziale, che pure è una cosa assolutamente importante. Ma diciamo a livello un pochino più sistematico, non siamo più, non abbiamo più questa abitudine, abbiamo perso questa propensione anche proprio per una sintesi di cui il maestro ineguagliato è sicuramente San Tommaso d'Aquino. È a lui che ci stiamo appoggiando in questi incontri. Ci salviamo, abbiamo visto anche di altre fonti, il catechismo, eccetera, ma adesso da un po' di incontro a questa parte, per quanto riguarda le virtù teologali, stiamo seguendo appunto l'esposizione che ne dà il dottore Angelico. Allora, vi ricordo che siamo concentrati sul primo articolo del Credo, il Credo in Unum Deum, e sul suo corrispettivo, che è il primo comandamento. All'interno di questo commento abbiamo inserito quindi il discorso sulle tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. E ci stiamo appunto soffermando sulla carità. Oggi vediamo la questio 25 della Summa che è dedicata all'oggetto della carità. Allora, cerchiamo un pochino di ricollegarci con gli incontri precedenti. Allora, nel primo incontro dedicato a questa virtù teologale, ci siamo chiesti che cosa sia la carità. Ricordate un po' l'essenza della carità, la carità in se stessa l'abbiamo anche chiamata. Cioè, abbiamo detto, abbiamo visto che la carità è come un fiume, ecco, che scaturisce da Dio stesso, è un fiume che viene da questa sorgente divina che decide di parteciparci e quindi di renderci partecipi della sua vita. Potete capire come la carità sia una virtù quindi eminentemente soprannaturale. Perché? Perché appunto scaturisce da Dio, dunque la sua origine è un'origine soprannaturale, è un'origine divina. E dall'altra parte anche la sua natura in senso stretto è soprannaturale. Perché? Perché la carità è appunto quella carità che Dio partecipa a noi, proviene da Dio e ha, come dire, una connotazione fondamentale di, come dire, una caratteristica, ecco, soprannaturale, viene da Dio, scaturisce da Dio. Abbiamo visto come questo fiume che sfocia dalla sorgente divina si riversa nell'uomo e in particolare nella volontà umana. Abbiamo parlato di questo quando abbiamo fatto l'ultima riflessione sul soggetto della carità e quindi l'importanza di disporsi alla crescita della carità. Oggi vediamo il terzo aspetto, che potremmo chiamarlo il fine della carità, e anch'esso è eminentemente soprannaturale, perché ciò che ha un'origine divina, ciò che un'origine quindi soprannaturale, ciò che ha una natura soprannaturale, ha un fine soprannaturale. Cosa voglio dire? ci chiediamo in qualche modo questo fiume di cui abbiamo imparato a conoscere l'origine e la natura, dove vada a sfociare, dove si diriga una volta che viene riversato nell'uomo, dove va, qual è il suo fine, qual è la sua destinazione, diciamo così. Bene, la carità ha come suo fine proprio Dio. E in Dio anche, diciamo così per il momento, anche altro, o meglio altri. San Tommaso ci aiuta nell'articolo dodicesimo della Questio 25, che ho appena accennato, ci aiuta un pochino a capire, offrendoci una bella sintesi, a capire questa articolazione del fine, questo luogo, diciamo così, di destinazione di questo fiume della carità che viene riversato in noi dalla sorgente divina. Bene, e San Tommaso sintetizza in questo modo. Dice, quattro sono le cose da amarsi con amore di carità, e cioè Dio, il prossimo, il nostro corpo e noi stessi. Molto sintetico, ma anche molto chiaro. E adesso noi vedremo proprio in questo incontro queste destinazioni. Nel cosiddetto sed contra di questo articolo, apro una parentesi che chiudo rapidamente, ogni tanto cerco di ricordarvi alcune cose. Ogni questione della Summa Teologica è suddivisa in articoli. Ciascun articolo ha questa strutturazione, cioè vengono presentate, c'è un titolo, poi vengono presentate le tesi che possono far pensare a una contraddizione rispetto alla tesi che vogliamo sostenere. In questo caso, per esempio, se il titolo è se sia giusto enumerare quattro cose da amarsi con amore di carità, cioè Dio, il prossimo, il nostro corpo e noi stessi, vengono presentate delle obiezioni a questo, cioè sembra che non sia giusto, e si fanno uno, due, in questo caso tre argomenti che sembrano dire no, non è giusto enumerare così. Poi c'è il sed contra, cioè c'è un argomento, o una frase a volte semplicemente di autorità, che invece dice no, è proprio così. Poi c'è il corpo che spiega perché è così, e infine ci sono le soluzioni, diciamo così, delle difficoltà iniziali. A ciascuna difficoltà iniziale è dedicata una risoluzione per far vedere come si trattava di una contraddizione solo apparente in generale. Bene, allora nel sed contra, quindi in questa frase di autorità, San Tommaso riporta un passo di Sant'Agostino tratto dalla De Doctrina Christiana, questa opera catechetica del dottore d'Ippona, nella quale si scrive: sono quattro le cose da amarsi, la prima che è sopra di noi, cioè Dio, la seconda che siamo noi, la terza che è presso di noi, cioè il prossimo, la quarta che è al di sotto di noi, cioè il nostro corpo. Vedete la disposizione, quindi sopra di noi, noi, presso di noi, sotto di noi. Ora, San Tommaso nel corpo di questo articolo spiega che, ricorda meglio, che l'amicizia della carità si fonda sulla compartecipazione della beatitudine. Vi ricordate, due incontri fa abbiamo detto proprio questo: è un amore di amicizia particolare, ma per essere un amore di amicizia particolare Dio ci eleva alla comunione con sé. Diversamente questo amore d'amicizia non potrebbe essere possibile, e in questo senso ecco perché una compartecipazione della beatitudine, una comunanza della beatitudine. Bene, in questa compartecipazione, spiega Tommaso, c'è una realtà che è da considerarsi come il principio irradiatore della beatitudine. E già sappiamo chi è questo principio irradiatore. Dio, Dio che è carità e che quindi partecipa della sua carità alle sue creature dotate di un'anima, cioè gli angeli e gli uomini. Ce n'è poi una seconda che ne partecipa direttamente, vale a dire l'uomo e l'angelo. È l'uomo che partecipa, Dio è colui che partecipa, l'uomo è colui che, e l'angelo, sono coloro che ne partecipano. E ce n'è infine una terza, a cui la beatitudine deriva per una certa ridondanza, ed è il corpo umano. Questa è un po' la sintesi. Bene, adesso cerchiamo di capire, dedicheremo, essendo insomma un argomento abbastanza importante, soprattutto poi capirete anche perché, dedicheremo a ciascuno dei quattro qui elencati, cioè Dio, il prossimo e il nostro corpo e noi stessi, una riflessione. Oggi ne facciamo intanto una parte. Bene, allora incominciamo a vedere di questi quattro, diciamo così, oggetti della carità, che poi vedremo in realtà in qualche modo convergono in uno solo, che è Dio. E appunto iniziamo a vedere il primo, cioè nell'ordine che ci ha dato San Tommaso nell'articolo che abbiamo appena citato, Dio. Allora, Dio è, come dire, il fine ultimo della carità, così come ne è la sorgente, così ne è la finalità ultima. Ultima significa che non è né un mezzo né un fine che si possa subordinare a un fine superiore. Detto in altri termini, Dio è il punto di arrivo della risposta della carità dell'uomo. Più precisamente, il Padre è il fine ultimo per mezzo del Figlio nello Spirito, poiché avremo modo di vedere che Dio non c'è prima Dio e poi la Trinità. Dio è Trinità, e quindi quando parliamo di Dio come il fine ultimo della carità, l'oggetto ultimo della carità, dobbiamo sempre tenere presente che stiamo parlando del Dio uno e trino. Bene, allora, così come, ecco, Dio è il principio, diciamo così, irradiatore della beatitudine, e dunque il principio irradiatore della carità che è da lui compartecipata all'uomo, il cerchio, diciamo, si chiude precisamente nella sua origine. Quindi Dio amato per se stesso, questo è il fine proprio della carità. E vedremo che gli altri oggetti della carità, quindi il prossimo, noi stessi e il nostro corpo, non sono giustapposti a Dio, ma sono amati dentro quest'unico atto d'amore, dentro quest'unico risposta di carità che punta verso Dio. Non ha alcun senso nella logica delle cose che stiamo esponendo, nella logica cristiana, pensare a una giustapposizione, cioè sì, si ama Dio, ma si ama anche il prossimo, si ama anche, non è un anche, è precisamente in Dio che si ama il prossimo, è in Dio che amiamo noi stessi, è in Dio e per Dio che amiamo anche il nostro corpo. Questo è l'ordine proprio di questo circuito di carità che parte da Dio e a Dio ritorna. San Tommaso dedica un'altra questione importante, che è la 27esima, in questa, che leggo il titolo, ecco, l'atto principale della carità, cioè l'amore o dilezione, e in essa dedica alcuni articoli proprio a questo amore di Dio. L'articolo terzo, nell'articolo terzo di questa Questio 27esima, San Tommaso spiega che con la carità Dio deve essere amato per se stesso, cioè non può essere amato per altro, per una finalità secondaria in riferimento ad altri, precisamente perché egli è il fine ultimo, egli è la forma propria della carità, l'origine da cui proviene la carità. Il prossimo è ordinabile a Dio, noi siamo ordinabili a Dio, ma Dio non è, da questo punto di vista, ordinabile a noi o al nostro prossimo. E nell'articolo quarto, San Tommaso si chiede se in questa vita si possa amare Dio senza intermediari. Perché si fa questa domanda? Perché l'ordine della conoscenza, la conoscenza di Dio, si fa tramite delle mediazioni, cioè noi arriviamo alla conoscenza di Dio, evidentemente per quello che è possibile all'uomo nel quale viene infusa la virtù soprannaturale della fede, come abbiamo visto, e i doni particolari dello spirito, in particolare dell'intelletto e della sapienza. Bene, questo viene fatto normalmente tramite delle mediazioni, cioè dalle cose visibili al Dio invisibile, creatore di queste cose. E, diciamo, questo fa parte proprio della modalità conoscitiva dell'uomo. Bene, per quanto riguarda invece l'amore di Dio, la carità, San Tommaso ci spiega, leggo, che si deve concludere che l'amore, che è un atto della potenza appetitiva, cioè della volontà, anche nello stato dei viatori, cioè il nostro, quindi non solo tra i beati, tende prima di tutto a Dio e da Lui si estende alle altre cose. Quindi la carità ama Dio immediatamente e le altre cose mediante Dio. Questo è fondamentale. La carità punta direttamente a Dio, e precisamente perché punta direttamente a Dio si estende anche a quelli che vedremo e che abbiamo chiamato gli altri oggetti della carità. Non vale il contrario. Il contrario, cioè la conoscenza delle creature per arrivare al creatore, questa mediazione, intermediazione, avviene nell'ambito della conoscenza. Nell'ambito della carità no. Nell'ambito della carità, la carità punta direttamente a Dio, alla sua origine, e da lì, come dire, a pioggia, discende e coinvolge gli altri oggetti della carità, cioè il nostro prossimo, noi stessi, il nostro corpo, vedremo anche gli angeli, San Tommaso ne parla. E Tommaso specifica nell'articolo successivo, che è il quinto, l'articolo quinto, che Dio deve essere amato totalmente, ovviamente questo totalmente è relativo chiaramente all'uomo, cioè non secondo la totalità propria di Dio, cioè non lo possiamo amare in modo infinito, ma appunto solo in riferimento a Dio possiamo utilizzare questa espressione, che poi è l'espressione del libro del Deuteronomio, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente, le forze, eccetera. È interessante che in questa precisazione San Tommaso dica, siamo all'articolo ottavo di questa Questio 27esima, San Tommaso parli del fatto che se sia più meritorio amare il prossimo o amare Dio. E qui, nella risposta che dà, a mio avviso, offre una risposta importante a questa priorità dell'amore di Dio, e in qualche modo Dio come il canale entro il quale entra la carità e poi dal quale si espande su altro e altri. Perché vi dico questo? Perché San Tommaso spiega nel corpo dell'articolo 8. Allora, dice, se separiamo i due amori di Dio e del prossimo, allora dice, non c'è dubbio che l'amore di Dio è più meritorio. Infatti esso ha diritto per se stesso alla ricompensa consistendo l'ultima mercede nella fruizione di Dio verso il quale tende il moto dell'amore divino. Quindi, se io separo l'amore di Dio e l'amore del prossimo, è chiaro che l'amore di Dio è più grande ed è più meritorio. Aggiunge San Tommaso, secondo, questo confronto può essere inteso nel senso di un amore di Dio limitato al solo Dio e di un amore del prossimo motivato dall'amore di Dio. Quindi in questo caso vado in qualche modo a riunire l'amore di Dio e l'amore del prossimo e distingo tra un amore limitato a Dio e un amore invece che, diciamo così, abbraccia Dio e il prossimo o il prossimo motivato dall'amore di Dio. E quindi San Tommaso spiega che allora l'amore del prossimo include anche l'amore di Dio. Perché? Perché l'amore, la carità, abbiamo visto, verso il prossimo è sempre una carità motivata dall'amore di Dio, da quell'unico amore, perché appunto la carità punta a Dio e, ripeto, usiamo un po' questa immagine, in quest'unica carità a pioggia si discende sul prossimo. Bene, allora, se dice San Tommaso, questo amore del prossimo include l'amore di Dio, quindi è un amore reale del prossimo, una carità reale verso il prossimo, come avremo poi modo di vedere nella prossima ora di dottrina. Bene, allora dice, se l'amore del prossimo include anche l'amore di Dio, mentre l'amore di Dio non include anche quello del prossimo. Se io faccio questa distinzione, cosa succede? Che avrò un confronto tra l'amore perfetto di Dio, che abbraccia anche il prossimo, e un amore invece di Dio inefficace e imperfetto, cioè un amore di Dio che esclude il prossimo, che, attenzione, è appunto chiamato un amore imperfetto. Poiché questo è il comandamento che abbiamo da lui, chiama Dio, ami anche il suo fratello. E in questo senso l'amore del prossimo è superiore. Che cosa sta dicendo qui San Tommaso? Sta dicendo che la carità perfetta è quella carità che appunto tende a Dio e in Dio si allarga in qualche modo al suo prossimo, perché in Dio trova il prossimo e ama il prossimo. Per amore di Dio, ama il prossimo di quest'unico slancio di carità. Non abbiamo due amori propriamente, uno diretto a Dio e uno diretto al prossimo. Questa in qualche modo è una schizofrenia della carità, ahimè, molto diffusa. Ma in realtà non esiste che un'unica carità, attratta dalla sua polarità fondamentale, che è Dio, nel quale, grazie a quest'unico slancio di carità, che è lo stesso che viene da Dio, viene amato anche il prossimo, veniamo amati anche noi stessi, eccetera. Allora, perdonatemi, ecco, l'insistenza, ma capite che di questi tempi si parla troppo facilmente della carità, addirittura. Non dico solo escludendo Dio, che è già un'assurdità, ma addirittura in offesa a Dio. Non c'entra nulla, la carità non esiste da questo punto di vista. La carità viene da Dio e a Dio torna. E in Dio ama il prossimo, in Dio ci fa amare noi stessi. Non è possibile giustapporre Dio e il prossimo, non è possibile amare il prossimo al di fuori di Dio. E mentre possiamo amare Dio senza il prossimo, ma si tratta di una carità imperfetta, non possiamo amare il prossimo senza l'amore di Dio, perché in questo caso non è neanche una carità imperfetta, è veramente è un'aberrazione della carità, non ha nulla a che vedere con la carità. Diciamo così e concludiamo che la carità, proprio perché viene da Dio, attrae a Dio, e proprio perché da Dio provengono anche il nostro prossimo, e vedremo in una certa misura le creature non razionali, che però non possono essere amate, ma ripeto, lo vedremo propriamente di un amore di carità, eppure non sono estranee, ecco, da questo fiume in qualche modo. Dunque, siccome la carità proviene da Dio, porta in qualche modo, riporta al suo centro di attrazione, che è appunto la sua origine, che è Dio stesso. Quindi capite che è del tutto impossibile amare con questo amore di carità al di fuori di Dio o addirittura contro Dio. Questo è assolutamente fondamentale da tenere presente. Bene, quindi la prossima volta continuiamo con la seconda parte di questo oggetto della carità, e andremo a vedere quelli che abbiamo chiamato gli altri oggetti. Questo è un po' il linguaggio, forse può suonare un po' così, ma è per una, come dire, una facilità di teorizzazione, gli altri oggetti della carità, cioè il prossimo, noi stessi e il nostro corpo.